Buon pomeriggio, siete svegli? Questa parola di oggi inizia, come dicevamo, il capitolo 2 ed è interessante perché dà subito una prospettiva sempre più intensa e sempre più allargata. Ed è una pagina famosissima che ha dei riferimenti straordinari in campo teologico, in campo ecclesiologico in particolare. È fatta di quattro parti, come vedete, i quattro numeri, che sono intrecciati uno con l'altro. La prima esortazione riguarda come allontanare i veleni dalla gioia dell'amore fraterno. Secondo, come vivere la parola desiderandola, gustandola. Poi si entra in Cristo pietra viva che rende vive tutte le pietre e ci rende chiesa. Questo è lo schema molto semplice stavolta, non è per niente difficile. Allontanare i veleni, gustare la parola, aggrapparsi al Cristo pietra viva e con Lui costruire la Chiesa, che è la città delle pietre vive, che è la città dove tutti ci sentiamo capaci di essere sacerdoti. Su questo insisteremo molto, sul sacerdozio che rappresenta il vertice di questo capitolo. Leggiamolo perché è importante confrontarsi col testo vivo del testo. Ecco qua.
Tutto il capitolo.
Fin qua, sì.
Sì, sì. Allontanate dunque ogni specie di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza. Come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruite anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia.
Che numeri sono?
No, capitolo, è... capitolo.
Capitolo 2.
Ah, uno Pietro.
Sì, sì. No, questo non è la... questo è il testo della parola. Ed è molto bello perché con grande chiarezza dà le coordinate per costruire la Chiesa. Quindi vedete che lentamente si entra proprio nel discorso della comunità. parte infatti già da un elemento comunitario importantissimo. Ieri abbiamo esaminato, anzi stamattina abbiamo esaminato, vi ricordate, al termine di tutto il cammino abbiamo visto le quattro caratteristiche dell'amore cristiano, che deve essere, come dico qua, sintetizzando, sincero, intenso, cioè vivo, cordiale, capace di grande relazione appassionata e reciproco. Dicevamo che una delle più belle caratteristiche dell'amore è proprio la reciprocità, perché è ciò che in fondo lo rende durevole, altrimenti è emotivo. Se non manca la reciprocità, l'amore non dura. Perché sia vero questo, Pietro usa un'immagine fantastica. Sapete come erano fatti i battisteri una volta? Come erano fatti?
Una vasca.
Scendevano giù.
Ora prendiamo il gessetto nuovo, che gentilmente... Allora, erano...
Tre gradini e scendevano giù.
Pure l'architetto.
Magari ancora. Questi sono i vizi capitali da cui liberarsi. Questi cosa sono?
Le virtù.
I doni dello spirito.
I doni spirito.
Ecco, l'avete che abbiamo appena pregato. Nella cresima poi fanno dei capolavori i cresimandi attorno ai doni dello Spirito Santo. Ognuno inventa, chi porta una lente, chi porta un pallone, chi porta... ognuno. È molto bello perché veramente... Allora, qual è il senso? Pietro, immaginate quando descrive la vita cristiana così. Deporre gli abiti sporchi... rivestire la veste nuova, la veste bianca. Ecco, questo è la catechesi battesimale che Pietro riassume con poche parole, ma dice tutto quello che si è detto mille volte, che anche voi penso fate quando fate la catechesi battesimale come sacerdoti nelle famiglie. In fondo dite, bisogna dire no al male e sì al bene, no a quello che è cattiveria, sì a quello che è rivestirsi di vestiti nuovi. Questi vestiti qui hanno cattivo odore, sono puzzolenti, questi sono profumati, e questo avviene anche nella nostra vita, no? Se fai il bagno, arrivi sporco, lasci tutto e poi risali. Questa esperienza Pietro la riassume così: cosa bisogna lasciare da parte? Quello che ci rende cattivi, quello che fa di noi l'inganno, l'ipocrisia. Sti giorni abbiamo visto, tutti i giorni alla messa, leggiamo il capitolo 23. La gelosia, che rende brutti i rapporti interpersonali, e la maldicenza. Come vedete, ci sono dentro tutte le realtà. La cattiveria è il cuore, inganno e ipocrisia la mente, gelosia sono i sentimenti, maldicenza sono le parole. Ve lo ripeto perché così potete precisare anche meglio, veramente c'è tutto il cuore umano. La cattiveria è il nostro cuore, quando siamo cattivi invece che buoni, cioè coltiviamo la cattiveria. L'inganno e l'ipocrisia sono lo sgambetto che facciamo agli altri, è in fondo l'organizzazione negativa, è la mente che organizza queste cose. La gelosia è i sentimenti che rendono la vita una contro l'altra. E voi sapete che la gelosia è tremenda. Mia madre aveva tutta una lunga, triste consigliera, ottenebra le menti, scardi la famiglia e cuoce a fuoco lento i delitti più atroci. Ma quanto me ne raccontava mia mamma sulla gelosia. Ma è vero, guardate, c'è nulla di più terribile della gelosia. Penso che tanti delitti, no?
Ma anche tra i preti,
E anche tra i preti.
Purtroppo. Purtroppo, nei presbiteri.
Allora, vedete, questo è l'esperienza. In pratica Pietro dice, deponete gli abiti sporchi. Se volete, ci sono mille citazioni parallele che potete, se volete, se siete amanti dello scrivere, Romani 13, 12, Efesini 4, 31, Colossesi 3, 8, Giacomo 1, 21. Sono tutte citazioni parallele che un buon libro vi aiuta a leggere. Ma in pratica dicono proprio questo. E bisogna deporre tutto quello che è negativo. Cattiveria, inganno, ipocrisia, gelosia e maldicenza. E arrivi in fondo. Ti immergi nelle acque battesimali, assumi una nuova logica, una nuova mentalità e sei capace di costruire quello che stamattina abbiamo visto. Cioè un amore, come dice qui, sincero, intenso. Se voi siete anche acuti, volendo, potete mettere uno contro l'altro. Un gioco che potete fare dopo, no? L'amore sincero chiede che il nostro cuore non sia
cattivo.
L'amore intenso eviti l'inganno, l'ipocrisia. Il cordiale non può essere geloso. Reciproco deve parlare bene degli altri. Capite? Potete mettere, e diventa un buonissimo esame di coscienza per domani, che è giornata penitenziale. In pratica questo ci chiede com'è la mia fraternità, che si tratti della famiglia, che si tratti della comunità, della diocesi, della realtà, della vita consacrata. Praticamente questo è un ottimo esame di coscienza per capire quale, le cose che devo abbandonare e le cose che devo, con la forza del Cristo risorto, sullo sfondo di questo c'è l'esodo. In pratica tutto quello che noi qua dentro lasciamo si chiama Egitto, si chiama mondo del faraone, si tratta di tutto quello che c'è di negativo.
L'uomo carnale di Paolo.
L'uomo di Paolo, sì, omaggio a Paolo. E poi invece questo è la terra promessa, e a proposito di terra promessa capiamo anche questa bellissima frase, il desiderio del latte che diventa parola. Qui c'è l'immagine bellissima del bimbo che succhia. Tante Madonne sono presentate così, no? Con il seno che nutre il proprio bambino. Ed è da qui in fondo che si traggono assieme a tante immagini di natura antica. In fondo è proprio vero, la parola di Dio è un latte che ci nutre, è un latte genuino e spirituale, sono due parole vere. Quel genuino e spirituale si contrappone a queste, capite? Inganno e ipocrisia non possono essere, e quindi anche questa immagine, no all'inganno e all'ipocrisia, chiede che la tua parola, il tuo confronto con la parola sia genuino e spirituale. Non la parola è, tu devi avvicinarti ad essa in stile limpido dall'inganno, libero dall'ipocrisia o dalle gelosie. Allora la tua parola ti farà crescere e ti renderà capace di nutrirti. Ed è quello il semplice. Vedete quante volte Pietro esprime l'importanza della parola di Dio. Ricordate il decimo livello, no? nutrirti della parola, che dice qua, perenne, vitale e non si secca. È costante l'atteggiamento di confronto con la parola di Dio. È bellissimo il verbo gustare la parola, la bontà di Dio. Se non gusti non ami, e se non ami non gusti. È più che amare, è più che dire io ti voglio bene. Vuol dire proprio come quando ami, è il bacio, è il cantico dei cantici qui dentro. C'è tutta la bellissima relazione tra sposo e sposa, il gustare la bontà di Dio. E diventa un canto che forse non tutti sanno, ma è dolcissimo. Jesu dulcis memoria, tans vera cordis gaudia, sed super melet omnia eius dulcis presentia, nil canitus suavius, nil audio turio cuntitus, nil judicatum sed super. Ecco, questo è il discorso, bisogna gustare. Non so se lo conoscete sto canto.
Sì, c'è anche un biblista il quale sottolinea che senza la mistica, come il bambino è istintivo per il latte, ecco, lo gusta istintivo, senza la mistica anche noi purtroppo non riusciamo a gustare. Ecco, ci vuole la mistica perché è un dono.
Questo canto lo sapete?
Forse è l'inno della festa antica del nome di Gesù. Gesù.
Che è un canto meraviglioso, veramente, voi laici no, forse non lo so, perché è un inno medievale antichissimo. Chi lo riscopre, per esempio, tra i laici, mi sono molto meravigliato, è Comunione e Liberazione. Loro seguono veramente bene, perché Giussani gliel'ha insegnato mille volte. Jesu dulcis memoria, ricordo dolcissimo, qualcosa di vitale che tu hai nel cuore. Ed è straordinario perciò questa esperienza, gustare la bontà di Dio, nel senso anche mistico del senso. Allora, davanti a questa situazione, Pietro propone due grandi, e qui il discorso diventa veramente ecclesiologico e cristologico in un modo vivissimo. Questi testi, noi avendo studiato teologia, li abbiamo letti e riletti mille volte, e sono bellissimi. Perché danno di Cristo e della Chiesa, e di quindi della relazione con essi, con Cristo e con la Chiesa, una delle più belle pagine che noi abbiamo nel Nuovo Testamento. Prima di tutti, è bello come comincia, no? Avvicinandovi a Lui, pietra viva. Chi ci vedi in questa immagine? Chi ci vediamo? Pietro, che un giorno gli dice Gesù a lui, tu sei pietra e su questa pietra edificheranno la tua chiesa. Cioè, senti veramente che Gesù si avvicina, senti che lo ha scelto e lui si sente scelto da Cristo. Cioè, si sente un legame diretto di vicinanza. Non dice poggiandovi su di lui pietra viva, ma avvicinandovi a Lui. C'è proprio questo cammino.
Stringendosi non è più forte, stringendosi a Lui.
Qui la traduzione dice avvicinandovi.
Altrove stringendovi, vabbè.
Bisognerebbe dire i biblisti cosa dicono.
Perché è più forte stringersi che avvicinarsi.
Accostandovi, la traduzione interlineare dice accostandovi, prosercome noi, avvicinandoti, stando lì vicino,
avvicinando.
Ecco. Quindi proprio la vicinanza, volendo e anche stringendovi, è chiaro, ma però è il camminare, legame, è Cristo camminare. Che si avvicina a Pietro dopo il tradimento.
È camminare,
ecco. E quindi c'è tutto questo.
Indica il movimento verso qualcuno.
Sì. Ma pensate quante volte Pietro e Gesù, Gesù e Pietro si sono incontrati, specialmente dopo il pianto del rinnegamento, davanti al lago di Galilea, no? C'è tutta questa dinamica di avvicinarsi. Allora, in questa dimensione la pietra diventa pietra viva, si potrebbe tradurre anche vivente, pietra vivente, perché dà vita a ogni cosa. E qui c'è un'immagine che ha della straordinaria forza. Chi ha studiato storia della Chiesa, chi ha studiato storia civile, sa benissimo che tante volte Cristo è stato rifiutato, ma su questa pietra poi la storia, spesso gli stessi tiranni che l'hanno negato hanno dovuto confrontarsi con essa, quasi sfracellarsi su di essa. È tristemente vero questa dinamica, ma non perché, ma perché è così. Non si può fare a meno di Cristo, non si può rifiutarlo, non si può pensare di costruire una casa senza questa pietra pietra d'angolo, pietra decisiva, e diventa perciò, perché è una pietra angolare, ecco, pietra angolare. La storia dimostra tantissime volte, ma non solo anche a livello di grandi, ma anche noi, anche nella nostra vita. Se costruisci la tua casa senza il Cristo, adagio adagio la casa crolla, l'abbiamo sentito anche nell'immagine famosa di Matteo 7. Ma anche nella nostra quotidianità, se lavori senza di Lui, invano vi alzate presto, tardi
andate a riposare. Ma il Magnifico si realizza, passa, innalza, già in questa vita.
Ecco perché è veramente vero questa immagine, che ci dice però che Lui è sempre lì, prezioso, angolare. È vero che è sasso di inciampo e pietra di scandalo, ma in fondo dice, è chiaro, allargando il discorso, che vale per tutte le persone che oggi noi spesso scartiamo. Una delle parole che Papa Francesco usa, tu che studi su questo interessante filone, è proprio questo, no? Persone scartate. In realtà ti accorgi che è vero quella grande frase che abbiamo detto come vescovi negli anni 80, io non ero vescovo ancora allora, che ho letto, i poveri ci evangelizzano. Cioè sono i poveri che sono la pietra d'angolo della Chiesa. Quella immagine famosa di Lorenzo, quando lo trovano nelle catacombe sotto Valeriano, no? Al culto, e uccidono il Papa con altri tre diaconi. A lui lo tengono perché vogliono avere i soldi della Chiesa, no? Vogliono avere i tesori, perché non è possibile che un'organizzazione così non abbia una cassa. Quel diacono era addetto alla cassa, Lorenzo, no? Allora lui dice, vi mostro io il nostro tesoro. Apre la finestra e fa vedere quella folla di poveri che era presente ai piedi della casa. Questo è il nostro tesoro. Cioè, quelli che voi scartate, per noi sono il tesoro. Quindi ecco la pietra d'angolo scartata, cioè la pietra scartata, i poveri, diventa la pietra d'angolo. Cioè, tutto quello che l'uomo butta via, la storia in Cristo Gesù sa dare valore. Ma anche a livello personale, guardate, anche a livello personale, non gettate nulla nel cestino, non gettiamo nulla nel cestino. Spesso le cose che ci lasciano più radicati nella fede sono quelle cose che tu avresti pensato vanno gettate via. Quell'esperienza, quella in quell'incontro, quella dinamica relazionale, quella situazione rovesciata, tu diresti, che brutta esperienza. Poi spesso ti ritrovi che quell'esperienza ti ha trasformato, ti ha fatto crescere, che quei giorni lì che tu pensavi perduti sono i più importanti.
Attira la benedizione di Dio.
Certo. Cioè praticamente il rovesciare le parti è il discorso. Nella Bibbia c'è un libro molto bello che noi abbiamo letto quest'anno in diocesi, perché ogni anno io do alla diocesi un libro
Tobia.
Da meditare, no?
Tobia anche.
Ed è il libro di?
Tobia.
No? Anche. Che rovescia le sorti.
E Giuseppe l'Egiziano, no?
Anche. Proprio un libro intero. È il libro di Esther.
Ah, sì, sì, Esther.
È un bellissimo libro.
Sì, sì.
Attualissimo, abbiamo fatto anche la recita. È affascinante il libro di Esther. Tutta una serie di relazioni. Perché poi il libro di Esther è bello perché non si svolge in un monastero.
In una reggia.
In una reggia. In mezzo alla politica di oggi. Quindi in quella in dinamica leggi la politica di oggi, tutti i protagonisti, non potremmo dare nomi o saremmo cattivi, ma basterebbe un pizzico di malignità.
Ogni riferimento puramente,
volontario. Capite bene? Ecco, tante volte proprio così, tu prepari il capestro per l'altro, plaf, ci cadi tu. Questa è la vita, ed è molto interessante perché la Bibbia insegna tantissimo, ogni libro è un capolavoro. Questa esperienza perciò di Cristo ti dà la possibilità di capire il quarto passaggio, che è il vertice. Qui siamo davanti a una delle pagine più, potremmo dire, grandi, più piene, con una infinità di immagini roboanti quasi che sia attorno alla parola chiesa. Scopo delle pietre vive, che siamo noi, se tu incontri il Cristo pietra viva, vivente, tu diventi anche lui pietra. E lo scopo nostro, come cristiani, è compiere tre gesti. Segnate perché qui dentro c'è tutta la Lumen Gentium, specialmente il numero 8 e il numero 10 della Lumen Gentium. Scopo nostro è costruire con le pietre vive che noi siamo un edificio spirituale, costruire, cioè far sì che tutto quello che tu fai divenga per la costruzione di una casa più grande di te. Le tue lotte, i tuoi impegni, le tue lacrime, e la tua passione, il tuo zelo è per costruire un edificio spirituale. Non per esaltare te stesso, ma per costruire la Chiesa. In questa costruzione c'è un bellissimo episodio che mi hanno raccontato un prete della diocesi di Campobasso, un uomo molto saggio, che aveva una casa in un luogo bello, di un luogo rurale, e portava i ragazzi a lavorare per sistemare bene le cose, spesso gli scout, ragazzi abbastanza vivaci. Siccome era un luogo di pietre, ma questi ragazzi arrivavano, pum, una pietra, pum, un caso, e lui diceva: no, non buttate nulla fuori a margine. E ha fatto un giorno prendere un sasso di questi piccoli e avvicinò, c'era un muro, e gli ha detto: vedi questa pietra così piccola, tiene insieme tutto il muro.
La strada di Fellini la strada di Fellini Juliet, che prende
che prende?
Che prende il sasso e il matto gli spiega, guarda,
tutto già un senso,
tutto già un senso. Cioè il piccolo messo nel giusto posto è prezioso come il grande.
E dopo le fa la lezione. Il matto fa la lezione alla ragazza che era scartata.
Ecco, esatto. Ora capite com'è bello. Costruire, cioè, dà valore a tutti. Quante volte, ricordate la famosa frase di San Benedetto, no? L'abate, ascolti tutti, ma alla fine chieda il consiglio al più piccolo della comunità. Perché spesso Dio dona il consiglio più saggio, più importante, al più piccolo della fraternità. Cioè non c'è grande o piccolo agli occhi di Dio, non c'è più importante e meno importante, ma tutti abbiamo una grande, unica importanza: tenere insieme la costruzione. Ho ovviamente detto in termini anche sociali, educativi. Il grande fondatore delle cooperative trentine, che stamattina abbiamo raccontato, Don Guetti, faceva il medesimo esempio per i contadini trentini. Non sentitevi poco importanti, perché spesso il tuo sassolino tiene insieme la cooperativa grande. Cioè, spesso la comunità grande è tenuta insieme dalla preziosità del sassolino che apparentemente tu penseresti fuori. Secondo verbo, offrire, è un verbo stupendo, perché, vedete, ci rende tutti sacerdoti, per un sacerdozio regale. Mi piacerebbe sentire il vostro parere, perché ci ha messo regale. Mi sono chiesto mille volte anch'io.
La buon'anima di Davide si credeva sacerdote, oh, e agiva da sacerdote.
Quindi Davide, il riferimento a Davide, dice lei.
Perché sei protagonista, perché puoi determinare il bene della Chiesa.
Nel re di Israele c'era anche questa pretesa di essere sacerdote.
Una pretesa.
Una non dipendenza.
Nel re.
Sì, non è una pretesa, è un dono.
Va bene, per il re certirezza.
La non dipendenza.
Ah, ecco, la non dipendenza.
Il re è padrone, no? Il re è padrone.
Nel senso buono, però.
Ah, ecco. Cioè, un sacerdozio, allora?
Regale che mi fa sentire importante.
Ecco, che ci valorizza, che ci dà dignità, che ci fa stare con la fronte alta, che dà bellezza e pienezza a quello che tu fai. Questo senso, io l'ho letto così, ecco perché volevo sentire anche il vostro parere, perché era importante. Il riferimento a Davide comunque è utile conoscerlo, è anche interessante. Guardate che qui il concilio è chiarissimo. Noi abbiamo tre grandi doni, no? Siamo sacerdoti, siamo profeti e siamo re. Allora, qui in questo caso, sacerdozio regale, mette insieme entrambe le cose. Siamo profeti quando valorizziamo la
parola.
Siamo sacerdoti quando offriamo noi stessi in stile regale, quando vinciamo l'egoismo che c'è dentro di noi. Sono testi del concilio.
La signoria, più o meno.
La signoria, sì. E quindi rendiamo anche il mondo libero dalle cattiverie, dai veleni, libero da tutto quello che è negativo, tutto quello che è sporca. Quindi il discorso dell'ecologia è un discorso di regalità, che oggi va molto rivalutato. In particolare è molto bello dire: noi siamo sacerdoti, tutti siamo sacerdoti. La messa non vale per il culto, ma vale perché tu offri te stesso. Avrebbe poco senso avere il culto mancando l'offerta in Cristo Gesù. In Cristo Gesù la tua offerta è materia di sacramento. Non è solo il pane che viene trasformato nel corpo di Cristo, ma in quel pane e in quel calice c'è la tua esistenza, le tue lacrime, le tue rabbie, i tuoi dolori, tutto quello che tu negativamente vivi, tutto quello che ti fa soffrire, tutto quello che hai di gioia, tutto quello che hai vissuto, di luce e di grandezza. La messa è offerta totale. C'è la parola, c'è la dimensione sacerdotale e c'è la dimensione regale. L'Eucaristia domenicale è la pienezza. Perciò non è solo il prete che fa la messa, ma sappiamo benissimo queste cose, no? A tutti insieme ti rendiamo grazie perché ci hai ammessi. La dico io la preghiera, non dico ti rendo grazie, non dico. Tutti i verbi della seconda preghiera eucaristica sono tutti al plurale, prima persona plurale. Ti offriamo, preghiamo, ti diciamo grazie, ti chiediamo, tutti al plurale, nessuno il prete non è da solo, ma presta voce a tutta la comunità. Questa è la bellezza dell'offrire. Quindi è veramente questa immagine del regale rende pienezza. E perciò tu diventi una nazione santa, diventi un popolo acquistato col sangue di Cristo, una stirpe eletta. E prima si eri escluso e non eri popolo, ora sei un popolo. Perché la misericordia di Dio ti ha trasformato. Qualche domanda, perché io capisco che forse vi ho detto cose impegnative. No,
volevo aggiungere, avevo letto qualche tempo fa, che il discorso del sacerdozio sarebbe legato anche al fatto che nell'antichità pagana solo il sacerdote conosceva i segreti rituali che portavano poi al bene, al compimento di certe cose. Invece dicendo tutti voi siete sacerdoti, tutti quanti voi siete al corrente, tutti quanti voi siete intelligenti, tutti quanti voi partecipate del progetto di Dio.
Tutti abbiamo la stessa dignità. Capite? Un prete non vale di più di un laico. Discorso del sacerdote alle donne, non so se si farà o non si farà, comunque qui dentro al limite. Io non voglio andare oltre.
In Amazzonia sanno un po'.
Oh, sì, 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 sì. No, no, non alle donne, no.
Sì, va bene, ma qualcheduno l'ha buttato no. Avanti per il sinodo.
Io ce l'ho sopra il documento, che è molto bello, l'istrumento Laboris, vorrei che lo poteste studiare, ce l'ho. Insomma, guardate, è molto bello. Perché l'Amazzonia diventerà fra pochi giorni un sinodo di frontiera? Non solo per l'immensità, non solo perché brucia e Macron si è occupato, meno male, ha detto non brucia l'Amazzonia, brucia la, cosa ha detto?
La terra.
Brucia
la terra.
La nostra casa.
La nostra casa.
Sì.
Parole sante che hanno fatto arrabbiare.
Bolzorano dice che invece è mia la casa. Bolzorano dice mia, è nostra, no? Bolzorano. Bolsonaro.
Bolsonaro. Appunto è mia, non è nostra, è nostra. Ma la tesi che loro portano avanti è una tesi che diventerà adattata ai nostri ambienti prima o dopo anche per noi. Quando dicono noi non vogliamo un prete di comparsa, ma un prete di presenza. Un prete di visita, scusate, non comparsa, sarebbe brutto. Non un prete di visita, ma un prete di presenza. Ed è fantastico questa idea qua. Perché adesso attualmente hanno un prete ogni tanto, sì. Una volta un mese, due mesi, sì. Una volta sei mesi, viste le immense distanze che ci sono. Però senza Eucaristia il popolo non può vivere, non possiamo vivere. Capite quanti benefici e privilegi abbiamo noi che abbiamo una messa quando vogliamo, dove vogliamo e nei modi e tempi che vogliamo. Questi qui invece hanno una messa rarissimamente ogni sei mesi, cinque mesi, un anno,
ma anche in certe
comunioni, tutto fanno quel momento.
Sì.
Ma anche in certe di oggi, se io sono di Camerino, una volta al mese il prete può andare, non ci sono vocazioni.
Sì, adesso di questo magari parliamo. Però capite bene,
sì, sì.
Il punto di riferimento è proprio questo. Non un prete di visita, ma un prete di presenza. Ora, qual è la domanda che emerge nei suggerimenti, nelle proposte che hanno fatto? Quello di poter vedere, di ordinare anche uomini
probi.
Non uso questo termine che è tedesco.
Vir probato.
Sì, è un termine che usano in Germania, che non piace molto il mondo latinoamericano, perché non è probato nel senso che un prete che è amato dalla comunità, un prete che è accompagnato dalla comunità.
Punto di riferimento.
Sì, ecco sì, ecco perché non usano questo termine vir probato, che è più legato al singolo, alla persona. Usano il termine proprio di un di un prete,
espressione
di una comunità, che è presente sul posto, che è punto di riferimento già fin d'ora. Io non lo so cosa desiderano, è un problema che, capite bene, fa esplodere.
No, ma nella Chiesa antica era così. No,
lo so, ma dico nel tempo di oggi, guardando al Concilio adesso.
Nella Chiesa orientale, il papà con la moglie di...
Lo so, a Lungro, pochi chilometri da qua.
A Cosenza ce l'abbiamo anche noi, il papà con la moglie e le figlie.
Io sono andato una volta in diocesi di Lungro a fare una conferenza. Ho detto al vescovo: ma che bella famiglia che era davanti, tutta così attenta. Dice: la famiglia del prete.
Sì.
Cioè, il mistero del... Per cui si sta riscoprendo. Ogni modo, io non voglio aprire...
Il posto che alcune erano sposate, no? Gli apostoli alcune erano
ma quello che c'era, però capite bene, la domanda non è quello che c'era, la domanda è oggi se si introduce questo, che succede? Capite bene che si esplodono tutte le realtà, tutta la dimensione tradizionale, ha rivisto il mondo della formazione, rivisto la realtà dei seminari, rivisto tutto un insieme di cose, cioè.
E si accaniscono i cattivi, perché giù Facebook, notizie sui siti, quelli negativi, mamma mia, quanto è normale, vabbè.
Anche per Lungro sono finiti i seminaristi, non ci sono le vocazioni. Il seminario che ha a Cosenza non ci sono più i giovani, perché sono finiti quelli che c'erano, sono stati ordinati e sono a Lungro, che arrivano da Bari, qualcuno l'hanno...
Quindi anche se due ci si può sposarsi, non è vero che sono vocazioni.
Sì.
Ah, vedi che è interessante questa.
Sì, ma anche in Oriente, purtroppo la cultura edonistica.
Ma proprio qui a due passi da noi.
Ci sono i greco-albanesi.
Ecco. Cioè, per dire che non è il discorso del celibato
che
apre sì o no alla vocazione, no? È tutta una serie di
problemi.
Comunque, ve lo lasciamo lì così.
Eravamo partiti dall'Amazzonia.
L'Amazzonia ci chiede questo, il sinodo, di rivedere le modalità con cui, ed è chiaro allora che con un parroco a tanti paesi prima o dopo si porrà questa domanda, o almeno diaconi permanenti, per esempio utilizzo molto i diaconi permanenti.
Vanno loro, fanno la catechesi e danno la comunione e ogni mese va il prete.
Ogni mese.
Padre, volevo chiedere, la sua esperienza, non so se quella è assimilabile, invece a un'altra che io ho visto a Napoli, cioè quando si dice crisi di vocazioni, io ho visto con mano che non è così quando c'è un sacerdote che attira appunto quella chiesa, perché io il sacerdote, diciamo, nella mia parrocchia di Napoli per 30 anni, ma un fiorire di vocazioni, seminaristi, suore di clausura, perché vedevamo una persona veramente innamorata di Dio. Quindi io quando sento crisi di vocazioni penso sempre c'è qualcosa che non va nel sacerdote, e quindi chiedevo se lei ha fatto fiorire tante vocazioni, penso di sì.
Sì, sono nate parecchie vocazioni io. Però al di là di questo c'è tutta una domanda sulla vivacità della comunità. Io aggiungerei questo, cioè delle volte Napoli ha mille problemi ma anche forza dentro i problemi. Che spesso sono...
Sovrabbonda il peccato.
Sì, sovrabbonda la grazia. Sì.
Questo...
No, se no, però direi che può favorire... Poi c'è un altro fatto, per esempio, le diocesi piccoline come le nostre, che hanno paesi ucoli di 300 abitanti...
Questione di
numeri. La diocesi pugliese invece, che hanno 5.000 abitanti, la parrocchia più piccola, ti chiedi un ragazzo che vive un desiderio vocazionale, si vede che non c'è nessuno, fa una fatica immensa ad avere un ideale, una risposta. Chiede una nuova, mentre tra l'altro, io lo dicevo anche al Papa, annunzio, le diocesi di montagna, che hanno tanti paesi di montagna, è molto più difficile anche per la fede del parroco. Qui ci sono preti che quando hai pochi fedeli ogni mattina, ti chiedi...
Ma io insisto.
No. Sono la tua tenacia. Però capite bene, esige molta più fede quando hai un paese di 300 abitanti e vedi 5 persone a messa.
Ed è più vivace quella realtà, la comunità interagisce di più con il parroco, c'è più un discorso di ricaduta.
Quando è numerosa, sì. Quando invece è piccolina, spesso così è l'esperienza, cioè bisogna adattare molto alle situazioni in cui si vive.
Però parlo di chiese che dove lui arriva è che erano vuote fino al giorno prima, perché il sacerdote addirittura si faceva lui le letture, gli hanno detto, cioè neanche il laico le saliva a Lambone. Ecco, arriva e piano piano con una sacralità, ed essendo anche molto esigente, perché la parola castità è per esempio fissa in bocca a Padre Michele, ma i ragazzi riempiono, lo seguono, quindi io non so, poco credo.
C'entra anche quello, però la realtà è complessa, sì sì, ci sono tanti esempi.
A me ha stupito il pensiero di Papa Bergoglio, Papa Francesco, proprio a proposito della riduzione delle vocazioni. Lui dice che nel Settecento, lui che si è fatto gesuita perché voleva andare a fare il missionario in Giappone, poi non è potuto andare perché gli manca. Lui dice nel 1700 in Giappone furono falcidiati tutti i missionari, furono fatti fuori. Quando un secolo dopo sono ritornati, hanno trovato nel popolo ancora la fede. Quindi lui dice, non scoraggiamoci, non facciamoci prendere dall'ottimismo. Certi processi non vanno valutati sulla base dei criteri aziendali, quante persone partecipano, se come un comizio, come un'assemblea sindacale. Il successo dipende dalla qualità, e questo lo collego a quell'altro concetto. Dice, non servono molti preti, pochi preti ma buoni. E poi aggiunge, è meglio un buon cristiano che un cattivo prete. Tutti questi concetti collegati mi fanno dare la speranza che non è...
L'osservazione della giudice è interessante, cioè, sono delle comunità che
attirano.
E con un prete in gamba si rivitalizzano, no?
Tutto vero, l'ho visto realmente, ecco, proprio concretamente, bellissimo.
Va bene.
Ma io penso che è così anche lì.
Sì, sì, no, ma anche in altri luoghi. Attenti bene, fatto questo, io non so se qualche brano, un numero della Cristo Divi me lo vorrei leggere, perché sottolinea in fondo quello che noi abbiamo detto. Numero 81.
Anna, numero 81.
Fa parte di quei numeri 81 e 82. Non è direttamente collegato, ma fa parte di quei numeri che il Papa utilizza per descrivere i problemi che hanno i giovani oggi, il labirinto. Uno di questi problemi è proprio questo mondo di abiti sporchi da deporre, ed è il rapporto col proprio corpo, che è uno dei problemi aperti alla sessualità, citato poco fa. Ascoltiamo.
Desideri, ferite e ricerche. I giovani riconoscono che il corpo e la sessualità sono essenziali per la loro vita e per la crescita della loro identità. Tuttavia, in un mondo che enfatizza esclusivamente la sessualità, è difficile mantenere una buona relazione col proprio corpo e vivere serenamente le relazioni affettive. Per questa e per altre ragioni, la morale sessuale è spesso causa di incomprensione e di allontanamento dalla Chiesa, in quanto è percepita come uno spazio di giudizio e di condanna. Nello stesso tempo, i giovani esprimono un esplicito desiderio di confronto sulle questioni relative alla differenza tra identità maschile e femminile, alla reciprocità tra uomini e donne, all'omosessualità. Nel nostro tempo gli sviluppi della scienza e delle tecnologie biomediche incidono fortemente sulla percezione del corpo, inducendo l'idea che sia modificabile senza limite. La capacità di intervenire sul DNA, la possibilità di inserire elementi superficiali nell'organismo,
artificiali,
e lo sviluppo delle neuroscienze costituiscono una grande risorsa, ma sollevano allo stesso tempo interrogativi antropologici ed etici. Possono farci dimenticare che la vita è un dono, che siamo esseri creati e limitati, che possiamo facilmente essere strumentalizzati da chi detiene il potere tecnologico. Inoltre, in alcuni contesti giovanili si diffonde il fascino per comportamenti a rischio, come strumento per esplorare se stessi, ricercare emozioni forti e ottenere riconoscimento. Tali fenomeni a cui le nuove generazioni sono esposte costituiscono un ostacolo per una serena maturazione.
Ecco, ci vorrebbero altri numeri da leggere, perché è un discorso interessantissimo. Cioè, in fondo la domanda è: che cosa ci rende labirinto, negativi? Che cosa in fondo, cioè tutto quello che di sporco noi abbiamo da affrontare, i giovani hanno da deporre. Ecco perché poi fa tre esempi: il discorso degli abusi, il discorso della precarietà lavorativa e il discorso della, del social, dentro i grandi
mezzi,
sì, che tu hai citato. Allora, interessante però è anche adesso il 107 a proposito della parola, che è molto pregnante. Chi è che vuole desiderare? Riguarda un po' tutto quello che la parola di Dio ci pone oltre, l'essere di più, sì, come anelito a gustare la parola, a gustare, andare oltre quello che noi abbiamo. Anche 106, 108.
Non lasciare che ti rubino la speranza e la gioia, che ti narcotizzino per usarti come schiavo dei loro interessi. Osa essere di più, perché il tuo essere è più importante di ogni altra cosa. Non hai bisogno di possedere o di apparire. Puoi apparire ad essere ciò che Dio, il tuo
puoi
creatore.
Arrivare.
Puoi arrivare. Sì, puoi arrivare ad essere ciò che Dio, il tuo creatore, sa che tu sei, se riconosci che sei chiamato a molto. Invoca lo Spirito Santo e cammina con fiducia verso la grande meta, la santità. In questo modo non sarai una fotocopia, sarai pienamente te stesso. Per questo hai bisogno di riconoscere una cosa fondamentale. Essere giovani non significa solo cercare piaceri passeggeri e successi superficiali. Affinché la giovinezza realizzi la sua finalità nel percorso della tua vita, deve essere un tempo di donazione generosa, di offerta sincera, di sacrifici che costano ma ci rendono fecondi. È come diceva un grande poeta: se per recuperare ciò che hai recuperato, ciò che ho recuperato, ho dovuto perdere prima ciò che ho perso, se per ottenere ciò che ho ottenuto ho dovuto sopportare ciò che ho sopportato. E se per essere adesso innamorato ho dovuto essere ferito, ritengo giusto aver sofferto ciò che ho sofferto, ritengo giusto aver pianto ciò che ho pianto. Perché, dopo tutto, ho constatato che non si gode bene del goduto se non dopo averlo patito. Perché dopo tutto ho capito che ciò che l'albero ha di fiorito vive di ciò che ha di sotterrato.
È una poesia bellissima, non so, citato lì anche il nome.
Bernard Bernard,
è una poesia latinoamericana. Per dire poi veramente questa dimensione, no? Della ricerca. Poi c'è l'incontro con Cristo, ne abbiamo già parlato anche ieri, però c'è un passaggio sul 125 molto bello. Quando vedi che lui ti è sempre vicino, no? Non ci saranno più solitudini, lei sarà lì come ha promesso tutti i giorni. E poi molto interessante è questa dimensione che io vorrei lasciarvi, su cui mi piacerebbe discutere un attimo con voi. Perché il Papa nel 216 introduce, a proposito della pastorale giovanile, degli ambienti in cui vivono i giovani, un elemento innovativo mai sentito. Usa un termine che non esiste in italiano, che lui inventa, il termine orfanezza.
Orfanezza.
Avete sentito qualche volta?
No. Orfanezza.
Si usa?
No,
l'ha detto lui. Esatto. Sì, dicendo, l'ha coniato lui, un termine molto, molto... Cos'è l'orfanezza e come si rimedia? È proprio questo, il senso della casa. Io lo pongo qui perché mi pare l'attualizzazione sociologica e antropologica di quello che è la Chiesa. Se la Chiesa sa essere casa, risponde al bisogno della persona e della società davanti al vuoto che oggi il mondo giovanile registra. È innovativo, è veramente geniale. Ecco perché leggiamo questi due numeri, 267, che è un numero fantastico, secondo me, da una realtà innovativa. Sentite, per me è uno dei passaggi più preziosi di tutto il testo dell'enciclica. Questo. Nei due parti, cioè cos'è l'orfanezza quando manca una casa, cos'è invece la Chiesa quando deve essere casa.
In tutte le nostre istituzioni dobbiamo sviluppare e potenziare molto di più la nostra capacità di accoglienza cordiale, perché molti giovani che arrivano si trovano in una profonda situazione di orfanezza. E non mi riferisco a determinati conflitti familiari, ma ad un'esperienza che riguarda allo stesso modo bambini, giovani e adulti, madri, padri e figli. Per tanti orfani e orfane nostri contemporanei, forse per noi stessi, le comunità come la parrocchia e la scuola dovrebbero offrire percorsi di amore gratuito e promozione.
Capite la risposta? Percorsi di lega di amore?
Gratuito, quindi non quello che succede nella società attualmente, e promozione di affermazione e crescita. Molti giovani oggi si sentono figli del fallimento, perché i sogni dei loro genitori e dei loro nonni sono bruciati sul rogo dell'ingiustizia, della violenza sociale, del si salvi chi può. Quanto sradicamento. Se i giovani sono cresciuti in un mondo di ceneri, non è facile per loro sostenere il fuoco di grandi desideri e progetti. Se sono cresciuti in un deserto vuoto di significato, come potranno aver voglia di sacrificarsi per seminare? L'esperienza di discontinuità, di sradicamento e la caduta delle certezze di base
favorita dall'odierna cultura mediatica, provocano quella sensazione di profonda orfanezza alla quale dobbiamo rispondere cercando spazi fraterni e attraenti dove si viva con un senso. Fare casa.
Questo è il discorso della risposta comunitaria, no? Dare il sapore di casa alla Chiesa. Alla Chiesa.
Fare casa, in definitiva, è fare famiglia. È imparare a sentirsi uniti agli altri, al di là di vincoli utilitaristici o funzionali, uniti in modo da sentire la vita un po' più umana. Creare casa è permettere che la profezia prenda corpo e renda le nostre ore e i nostri giorni meno inospitali, meno indifferenti e anonimi. E creare legami che si costruiscono con gesti semplici, quotidiani e che tutti possiamo compiere. Una casa, lo sappiamo tutti molto bene, ha bisogno della collaborazione di tutti. Nessuno può essere indifferente o estraneo, perché ognuno è una pietra necessaria alla sua costruzione. Questo implica il chiedere al Signore che ci dia la grazia di imparare ad avere pazienza, di imparare a perdonarci, imparare ogni giorno a ricominciare. E quante volte perdonare e ricominciare? 70 volte 7, tutte quelle che sono necessarie. Creare relazioni forti esige la fiducia che si alimenta ogni giorno di pazienza e di perdono. E così si attua il miracolo di sperimentare che qui si nasce di nuovo. Qui tutti nasciamo di nuovo perché sentiamo efficace la carezza di Dio, che ci rende possibile sognare il mondo più umano e perciò più divino.
Meriterebbe un applauso, papà.
Papà, veramente. Fare casa per noi.
Questo è un profeta. È un profeta.
È un profeta.
È un profeta.
Sì. Però guardate che ti
apre il cuore.
Io quando l'ho letto ho detto qui veramente spazio sul futuro, sul profeta. Cioè questo termine orfanezza che lui ha creato, io l'ho già usato nel documento dell'anno nuovo per la mia diocesi, perché sento che qui è il gioco. In un mondo orfano, senza legami, con tristezze, con rabbie, con rancori, con tutto quello che di negativo abbiamo compensato ai nostri figli, i nipoti, i bambini, che vivono solo di questi attrezzi, più sono piccoli, più sono bravi a usarli e più sono devastanti, cresceranno sempre in un mondo dove tutto è a loro sconosciuto, dove non sono più legami. Ecco perché allora a questo non dobbiamo dire allora è così il mondo, è così. No, è vero che un mondo di orfanezza a questo punto c'è un solo rimedio: creare casa, creare legami, creare una chiesa, un parroco, creare un'esperienza di insieme, una comunità redenta, una capacità di dare gratuità. Quanto insiste sulla legami gratuiti. E il primo errore che abbiamo fatto come società, io vengo da un convegno dell'Azione Cattolica 2 o 3 giorni fa, è aver perso la domenica, aver permesso di aprire i centri commerciali senza una nostra reazione vera di cristiani, di vescovi, di cristiani. Ormai abbiamo perso il luogo classico, il tempo classico, che è la gratuità domenicale, dove la domenica è il tempo del gratuito, non del commercio. Noi abbiamo perso quella grande rivoluzione che aveva fatto nel 321 Costantino, che ha dichiarato finalmente, la prima volta nella storia, che la domenica è il giorno libero dai lavori servili. E noi con Monti, l'11 novembre dell'11, siamo cascati come dentro la melma fino in fondo. Abbiamo detto tutti sono liberi di fare il cavolo che vogliono. E questo è il grande errore. E nessuno ha parlato. Nessuno. Ah, l'ha detto, non ha fatto niente. Non mi fa citare quello. Io anche lui speravo. Ci ha ingannati, ancora di più. Perché ha utilizzato ancora di più quel criterio, sperando che non state capaci a fare niente. Perché? Perché i poteri sono troppo forti, troppo grandi. Ma noi cristiani, perché andiamo a fare la spesa? Questo è il fatto. È la misura del nostro fallimento, la spesa domenicale. Non siamo più valevoli per la società.
Già esasperate durante la settimana, senza una sosta. Si è già esasperati durante la settimana.
Sì, ma una sosta. Il fatto che uno sia da messa per fare la spesa è il fallimento del cristianesimo.
Può fare la spesa, ma è partecipare a messa.
No, non deve fare la spesa. È peccato fare la spesa. Bisogna dirlo, è peccato aprire un supermercato.
Bisogna dirlo.
Aprire un supermercato un cristiano non può aprirlo se l'apre la domenica. Cioè ci sono delle cose che bisogna dire. L'orfanezza va difesa in tutti i sensi, a livello ecclesiale ma anche a livello sociale e politico, e la domenica perduta è il segno della nostra fede inconsistente, che non diciamo più nulla.
Forse questo è una specie di tsunami partito non si sa bene dove, quindi bisogna fare anche un discorso alla radice. Perché qua secondo me stiamo ragionando nei massimi pensieri economici e così via. Da qualche parte è partita questa cosa, questa specie di tsunami che ha travolto. Noi adesso ci rendiamo
conto perché
appunto
l'America.
L'America.
Sì, ci siamo.
Tutto quello
che è ancora è l'America.
Noi non abbiamo.
Il mito c'è.
Allora, non abbiamo fatto la difesa
capito, per poi arrivare dove vogliamo arrivare, cioè salvaguardare la domenica come tante altre cose, perché è stato la fila dei mattoni quando eravamo bambini, no? Li mettavamo in piedi, no, capito? Io adesso mi preoccupo dell'ultimo che è caduto, però non sono caduti tanti altri, quindi devo vedere qual è stato il primo che ha mosso tutta questa
catena. Però capite, questo è il discorso,
no? È un sistema,
no?
Che collassa, questo è un sistema che collassa.
Il fatto è anche che quanto è la percentuale dei cattolici in Italia? Questo è il problema, no? Cioè dire, il mondo...
No, vabbè.
Il problema però non è dei cattolici, il problema è antropologico. Cioè il riposo domenicale non è una questione cattolica, ma è una questione antropologica umana. Ma in ogni modo, io ho voluto lanciarvi questa santa prova.
Che adesso andiamo a pregare che facciamo l'adorazione.
Questo manager qua.
Non abbiamo altri mezzi, se non quello di pregare.
No, anche parlare.
Tutte e due.
Grazie.